paese che tu ci hai detto di abitare è un paese dove scorre latte e miele. Ma ci sono i giganti, ci sono. Ci sono i giganti. E noi sembriamo tante cavallette, ebbene così sarete voi. E ancora una cosa, prima ancora di che cominciasse la distruzione, dopo che se leggete questo nel libro dei numeri, il Signore aveva loro, e lo ripete Mosè qui nel Deuteronomio, dopo che c'è stata la ribellione per la mancanza di fiducia del popolo di Israele, il Signore ha detto: no, adesso tornate indietro, non andate contro i Cananei, contro gli Amalechiti, contro quel popolo lì, perché vi distruggeranno, io non sarò con voi. Hanno voluto provare. E sono stati. Quindi vedete, anche nel momento della maggiore ira del Signore, in cui aveva promesso che nessuno di loro sarebbe entrato nella terra promessa, anche in quel momento il cuore del Padre dice: non andate adesso, perché io non sono con voi, vi distruggeranno. Loro ci sono andati e hanno avuto una batosta madornale tremenda. Ma ora, ecco, tutto quanto questo, la nuova generazione. Noi ci accostiamo forse con troppa leggerezza. Quando veniamo qui, sì, è bello cantare, è bello lodare il Signore, ci riempie di gioia. Sentiamo, quando sentiamo, nella misura in cui la sentiamo, la presenza del Signore, diciamo che è bello. Ma dimentichiamo che Dio è santo, tre volte santo. È anche un Dio, un fuoco consumante. Ed è un Dio giusto. Mettiamo davanti soltanto l'aspetto dell'amore. Sì, è vero, dall'inizio alla fine, dalla Genesi all'Apocalisse, Dio è amore. Ma non dobbiamo mai dimenticare che Dio è giustizia, che Dio è santità. È santità. È quella parola che abbiamo sentito questa mattina, di svuotare tutto noi stessi. Non è stato detto a caso, perché è proprio così. Perché Dio è il nostro corpo che è tempio dello Spirito Santo, in noi non ci può essere coabitazione del sacro e del profano. Nel libro del profeta Ezechiele, o Geremia, Ezechiele, dove il muro faceva la separazione, adesso c'ho un attimo, a 80 anni permettetemi queste. Il muro nella Nuova Gerusalemme. Il muro faceva la separazione fra il sacro ed il profano. E spesso, spesso, ahimè, vediamo che nei nostri incontri, o per meglio dire, nel nostro modo di vivere, questo muro di separazione sembra essere miserabilmente abbattuto. Ricordo una frase che ho letto tanti, tanti, tanti anni fa, in uno dei pochissimi libri che ho letto, pochissimi. Se venite a casa mia quasi quasi entro, non c'è più posto per un libro, ma io, c'è mia moglie che è una lettrice di libri, a me piace bene. Uno dei pochissimi libri, ho letto questa frase che mi è rimasta impressa. La Chiesa ha abbandonato il campo della spiritualità. E si è pericolosamente inoltrata nel mare sconfinato della mondanità. Spesso non c'è nel nostro modo di essere, nel nostro modo di vivere, nei nostri comportamenti, quell'odio del mondo che il Signore Gesù ha dato come termometro della nostra spiritualità ai Suoi discepoli. Se il mondo vi odia, prima di voi ha odiato me, perché non siete del mondo, siete nel mondo ma non del mondo. Ed allora la cosa triste è quando il mondo si trova bene con noi, o peggio ancora quando noi ci troviamo bene con il mondo. Il muro di separazione. Allontanate da voi. Prendo oggi a testimoni contro di voi. Il cielo e la terra, testimoni contro di voi. Il cielo e la terra ci rammemoreranno continuamente perché sono testimoni di queste cose, e testimoniare contro di noi che vi ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubbidendo la sua voce e tenendoti stretto a Lui, perché Egli è la tua vita e è colui che prolunga i tuoi giorni. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Ma proseguendo, scegli la vita. L'abbiamo scelta la vita? Sì, l'abbiamo scelta. C'è stato un personaggio che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Chi è? Abbiamo scelto Gesù. Abbiamo scelto la vita. Ma allora questa legge? Questa legge? Deuteronomio capitolo 31, il capitolo successivo, versetti da 24 a 27. Quando Mosè ebbe finito di scrivere in un libro, sapete, mi sono immaginato Mosè che stava 40 giorni e 40 notti sul monte Horeb e il Signore Dio scriveva con il suo dito su tavole di pietra il decalogo, e Mosè seduto nella scrivania lì accanto scriveva tutte le parole che è scritto. Non è scritto proprio come ve lo sto dicendo io, ma se volete prendere diletto a leggere queste parole, le troverete. E Mosè scriveva quello che il Signore Dio gli dettava nel suo libro, un libro particolare. Allora, 31-24, quando Mosè ebbe finito di scrivere in un libro tutte quante le parole di questa legge, diede quest'ordine ai Leviti che portavano l'arca del patto del Signore: prendete questo libro della legge e mettetelo accanto all'arca del patto del Signore vostro Dio, e lì rimanga come testimonianza contro di te. Ancora questa testimonianza contro di te. Perché dice continuamente contro? Perché se noi ci illudiamo, ci esaltiamo in una sorta di esaltazione emotiva alla presenza del Signore, possiamo dimenticare che Dio appunto è quel fuoco consumante. Noi in Cristo bypassiamo questo libro della legge e arriviamo all'arca, al luogo santissimo, alla presenza di Dio. Ma in Cristo, il quale, il Gesù Cristo, è il primo, non ha abolito, ed è scritto nei primi capitoli del Vangelo di Matteo e negli altri capitoli, anche negli altri Vangeli sinottici, non ha abolito la legge, ma l'ha portata a compimento, e inoltre ha sempre adempiuto la legge morale in particolare, ma anche le leggi civili. Ricordate quando lui stesso ha chiesto a Pietro di andare a pescare e ha preso dalla bocca del pesce che ha pescato uno statere e ha pagato il censo alla sinagoga. Adesso, bene, quindi ha adempiuto innanzitutto la legge morale, un esempio per tutti il decalogo, ma anche le leggi civili, e ha portato a compimento, ha compiuto le leggi sacrificali e le leggi delle festività, le ha portate a compimento. Quindi noi in Cristo bypassiamo questo libro, ma se noi non siamo in Cristo, non adempiamo a Cristo, eccetera, quel libro della legge rimane lì come testimonianza contro di noi. E nell'ultimo libro del Vecchio Testamento, nel libro del profeta Malachia, proprio gli ultimissimi versetti, Malachia 4:4, ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Il Signore Dio, prima di far tacere la voce profetica per 400 anni, ha dato quest'ordine: ricordatevi. Perché? Perché a volte nell'euforia viviamo nella grazia. Sì, viviamo nella grazia. Viviamo nella grazia. Ma in questa euforia, ah, che bello, Dio è amore. Una brevissima parentesi. Questa espressione Dio è amore è stata abusata in maniera tremenda da persone che, siccome Dio è amore, praticavano l'amore libero, praticavano. E così è vero. Ne sono a conoscenza, dimenticando che Dio è giustizia e santità. Ma dicevo, prima che il Signore tacesse, prese tacere la voce profetica per 400 anni, ha detto questo: ricordatevi della legge di Mosè, mio servo. Ed allora, e qui ancora la parola che sto meditando, ripeto, sono tremante, perché all'inizio il fratello Gabriele, che ha letto quel versetto da Colossesi, e in lui avete tutto pienamente, tutto in Cristo, eccetera. Abbiamo sì la vita. Gesù è la vita, la nostra vita. Ma come e per quali finalità è venuto il Signore Gesù? Leggete nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, quando il Signore Gesù ci dà la distinzione e ci parla della differenza tra l'azione di Satana e l'azione sua. Il ladro, Giovanni 10:10, non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il Dio per bocca di Mosè dice: scegli la vita affinché tu viva, tu e la tua progenie. Gesù: io sono la vita e sono venuto perché abbiate la vita in abbondanza, in abbondanza. E allora chiediamoci, e lo chiedo io a me stesso prima che a voi: è abbondante la nostra vita in Cristo? Signore, ci sono questi testimoni contro di me. E mi chiedono: Franco, tu sei in Cristo, hai abbracciato la vita, ma è abbondante la tua vita? E questa nostra comunità può essere una di quelle città di rifugio in cui le persone, la gente che non conoscono questa nostra realtà e si affacciano qui, possono trovare quell'abbondanza di vita, quell'esuberanza, quella schiettezza, quella libertà? Oppure, come ho detto prima, il mondo che entra si trova a proprio agio. Sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. E allora ecco che ritorna la legge come testimone. La legge è quel pedagogo che ci conduce a Cristo, ed ancora, sempre questo. Non che sostituisca, per carità, ricordate quello che dice Paolo nella sua lettera ai Romani, nella sua lettera ai Galati: abbiamo cominciato per la grazia e dobbiamo continuare per la grazia, per carità, guai a tornare. Ma l'apostolo Paolo stesso dice che la legge è santa, e che dice: io non avrei conosciuto, dice, il peccato se la legge non mi avesse detto non concupire, non rubare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una volta che la legge ci dice questo, ci mette, è quel testimone che contro di noi dice: guarda che ti stai un po' allontanando dalla vita che è in Cristo. Allora vai a Cristo, quel pedagogo che ci porta a Cristo. Il Signore ci dia grazia di approfondire questi concetti e di non abbandonarci a facili slanci emotivi, ma che sia che le nostre espressioni di esuberanza, di gioia, di allegria, siano veramente il frutto di quell'abbondanza di Cristo in noi, speranza di gloria, e noi in Cristo, perché in Lui abbiamo tutto pienamente, come è stato ripetuto all'inizio di questo incontro. Il Signore Gesù è per Lui il Dio Padre, ci mette ancora oggi davanti la vita e la morte, e nella legge ci fa comprendere le cose che appartengono alla morte, dai quali dovremmo rifugire, dovremmo allontanarci. Quella parola di svuotare sempre noi stessi, continuamente, perché fin tanto che siamo in questo mondo, su questa terra di peccato, noi possiamo trarre, possiamo essere comunque contaminati. Ricordate quando Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, nonostante l'obiezione che gli diceva, le obiezioni che muoveva l'Apostolo Pietro. Dice: voi siete già santi, siete già puri per la parola, ma non avete bisogno che di essere purificati nei piedi, perché camminando qui possiamo comunque essere contaminati, contagiati, eccetera, eccetera. E lo possiamo fare soltanto se abbiamo la consapevolezza che Cristo in noi, speranza di gloria, in Lui dobbiamo e possiamo avere tutto pienamente. Quella vita abbondante, come se il Signore ha messo continuamente, tu apparecchi davanti a me la mensa, ai miei nemici, davanti ai miei nemici, questa mensa succulenta, piena di ogni ben, piena di ogni ricchezza, di ogni benessere, di ogni benedizione, e noi magari a volte ci accontentiamo delle briciole, come siamo stati bene, però uscendo fuori poi tutto quanto rimane relegato qui dentro e non ci ricordiamo più quella testimonianza, quella luce che in noi deve brillare per indicare Gesù a persone che non ancora lo conoscono. Non c'è quella vita abbondante, questa è venuta. Scegli la vita, ma che sia vita abbondante, e soltanto nella realizzazione di quello che il Signore ha fatto per noi e che continua a fare e che vuole continuamente, ci impone continuamente di mettere davanti. Sapete, non sto dicendo che non siamo immuni da ogni... Nel libro dei Proverbi, credo, sì, sia scritto: il giusto cade 7 volte ma si rialza. Cioè, fin tanto che siamo qui, c'è sempre, sempre la possibilità che si possa cadere. L'esempio del re Davide è un esempio valido per tutti in ogni situazione. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, eppure se leggete e conoscete i peccati tremendi che lui ha commesso, però Davide era quello che dava poi il suo peccato a cantare al capo dei musici. Leggete il Salmo 51, il miserere, dato al capo dei musici. Quando lui ha commesso l'adulterio con Betsabè, l'ha mandato a morire il marito Uria, l'ittita, l'avrà fatto certamente con tutte le cose in maniera segreta, però è scritto: ma quello che Dio, che Davide aveva fatto, dispiacque al Signore. Ebbene, quando per la parola di Nathan è stato messo a confronto con la nefandezza di quello che ha commesso, non si è nascosto, l'ha dato al capo dei musici: abbi pietà di me, Dio, ho peccato contro te, contro te solo. E il suo peccato è stato cantato nella sinagoga e in tutta l'assemblea. E allora, però, Davide riconosceva il suo peccato e implorava: rendimi la gioia della mia salvezza e non togliermi lo Spirito tuo Santo. Ed allora, se c'è in noi, come purtroppo c'è, la possibilità di caduta, andiamo al Signore. Andiamo al Signore perché Lui è pronto a risollevarci, è pronto a farci andare avanti. È scritto sempre in questo libro, nel Deuteronomio: sotto di te stanno le braccia eterne che ti sostiene e vai avanti. E la parola di oggi non vuole essere un'intimidazione, ma un avvertimento. Prendete proprio, ecco, come il cuore di padre, la Torah, che ci fa vedere qualcosa da cui dobbiamo esimerci, qualcosa che dobbiamo mettere da parte per poter continuamente progredire nelle vie del Signore e proclamare al mondo intero, far vedere al mondo quella vita abbondante che il Signore ci ha dato e che noi in Cristo e Cristo in noi deve essere sempre rifulgere alla luce per tutti quanti. Il Signore ci benedica.